Le pagine che stiamo leggendo nel libro della Sapienza assumono una andatura sempre più incalzante. Sono le ultime pagine. Noi procediamo con un'andatura piuttosto spedita, ma poi avremo anche modo di fare qualche passo all'indietro. Intanto prendiamo contatto con un quadro che si aggiunge a quelli che già abbiamo potuto almeno intravedere o addirittura mettere a fuoco. Gli insegnamenti ricevuti dalla pedagogia sapienziale, richiamando le situazioni della storia della salvezza, il rapporto tra ebrei e egiziani, come leggevamo, ed ecco, siamo arrivati al capitolo 18, versetto 4. Dal versetto 5 del capitolo 18, un quadro piuttosto complesso, e adesso ce ne renderemo conto, che è dominato, per arrivare alla fine del capitolo, cioè fino al versetto 25 di questo capitolo 18, questo ulteriore quadro, così lo chiamiamo tanto per intenderci, è caratterizzato e dominato, vi stavo dicendo, dal richiamo alla decima piaga, l'ultima, la piaga dei figli primogeniti, là dove è in questione la morte. E anche in questo caso, vedete, muoiono gli egiziani, ma muoiono anche gli ebrei. Ed ecco, la morte degli uni, la morte degli altri, all'interno di una vicenda che, come sappiamo, è segnata da una magistrale efficacia pedagogica, c'è di mezzo la sapienza di Dio, che fa di questa storia umana, nella quale la morte comunque è una scadenza a cui non nessuno può sfuggire, una rivelazione di possibilità ulteriori, possibilità di vita, possibilità di comunione. Come muoiono gli egiziani? Io ricordo la decima, ritorno alla decima piaga nel libro dell'Esodo, il capitolo 11, poi il capitolo 12, i figli primogeniti, ma le pagine che adesso leggiamo, il quadro in realtà ha una fisionomia piuttosto così complessa, sono immagini che concorrono alla formazione del quadro, alla maniera delle tessere di un mosaico piuttosto raffinato. Sappiamo bene di avere a che fare anche con un'espressione di artista, arte letteraria piuttosto raffinata. E dunque c'è un richiamo immediatamente a quella che fu la sentenza del genocidio proclamata dal faraone, il libro dell'Esodo, ricordate. E poi parlare di figli primogeniti degli egiziani significa inevitabilmente parlare di quel figlio primogenito che così è definito dal Signore quando invia Mosè in Egitto, nel capitolo 4 del libro dell'Esodo. Mosè in viaggio verso l'Egitto, perché il Signore gli dice: il figlio mio primogenito è il popolo che è composto ancora da quella massa di schiavi prigionieri del faraone, è un popolo che deve nascere come tale, liberato dalla schiavitù, sarà il popolo che nella storia umana assumerà in maniera inconfondibile la fisionomia del figlio primogenito, Esodo capitolo 4, versetto 22. Ma poi ricordate, muoiono anche gli ebrei, già i neonati che morirono al tempo in cui nacque anche Mosè, possiamo supporlo, ma poi quello che avviene quando il popolo è in viaggio nel deserto. Già, laddove peraltro tutta una generazione viene meno. Il tempo del grande viaggio nel deserto è il tempo in cui muore una generazione intera. Gli ebrei non sono esenti dall'esperienza della morte, e peraltro nel corso di quel viaggio, già alcuni richiami nelle pagine precedenti, diverse scadenze nel corso delle quali gli ebrei devono fare i conti con la morte dovuta a epidemie, a ribellioni, a fenomeni che comunque sono devastanti. Dunque, la morte. La morte, qui subito dal versetto 5 del capitolo 18 arriviamo al versetto 9, la morte dei figli primogeniti. Notate che il nostro maestro ci tiene a ragionare in questi termini, nel senso che muoiono non semplicemente degli egiziani o muoiono gli egiziani, ma muoiono i figli primogeniti degli egiziani. Dunque muoiono i figli per il padre, per i genitori, e c'è di mezzo la morte che intacca le relazioni affettive, relazioni fondamentali, primarie, indiscutibilmente potenti. Muoiono i figli dei padri. Già, ma poi moriranno anche i padri per i figli. Come la morte interferisce laddove le relazioni affettive, che sono relazioni strutturali in vista della vocazione alla vita, sono ferite, aggredite, compromesse, uccise. Allora, qui leggiamo dal versetto 5: poiché essi, sono gli egiziani, avevano deciso di uccidere i neonati dei santi, e siamo rimandati, come vi ricordavo poco fa, alle battute introduttive del grande racconto nel libro dell'Esodo, la sentenza che chiude il capitolo primo di quel libro, emanata dal faraone, che impone ai genitori di eliminare tutti i figli maschi appena nati. Altre procedure non hanno avuto un esito favorevole alla sua intenzione, adesso un decreto infanticida. Bene, essi avevano deciso di uccidere i neonati dei santi, e un solo bambino fu esposto e salvato. Qui l'inciso riguarda il caso di Mosè. Ecco, lo riconosciamo subito, ma anche Mosè è esposto, altri con lui, prima di lui, accanto a lui, e comunque vedete, certamente il caso di Mosè già conosciamo, quel bambino salvato in quella maniera così commovente e con degli sviluppi poi così imprevedibili, ma notate che il decreto del faraone imponeva ai genitori di abbandonare i figli primogeniti, No, i figli maschi alla corrente del Nilo. Per cui essere esposti e quindi inevitabilmente condannati a morte è la conseguenza del editto del faraone, ma c'è di mezzo il compito affidato ai genitori, che debbono loro intervenire per condannare a morte i figli maschi. Questa è anche la sorte di Mosè. Anche Mosè è abbandonato dai genitori. Tra l'altro, all'inizio del libro dell'Esodo, quando si parla di Mosè, nel capitolo 2, che nasce, c'è un padre, c'è una madre, si sposano, fanno, in un contesto di grande precarietà, eppure il valore positivo di quella unione, che poi è feconda, che poi è in grado di generare un figlio, che è molto bello, dice il racconto in quel capitolo 2, del padre non si parla, il padre sparisce, passano 3 mesi e la madre non ce la fa più, lo abbandona. È vero, con degli espedienti, per cui il cestello sistemato in mezzo a un canneto, c'è la sorellina che ancora sorveglia la situazione, è vero, però di fatto Mosè è un figlio abbandonato. Si riparlerà del padre diversi capitoli dopo, poi verremo a sapere anche come si chiama. Ma il grande Mosè è personaggio che entra nella storia umana attraverso l'esperienza di un figlio abbandonato. Conviene non dimenticarlo, eh? Non è che abbiamo a che fare con un personaggio qualunque, abbiamo a che fare con Mosè. Che poi crescerà come figlio adottato dalla figlia del faraone in quel contesto così sconcertante e attraverso un'evoluzione così rocambolesca dei fatti. Ma Mosè, dunque, esposto, salvato, esposto, salvato, lui solo, già. Il nostro maestro non dice più di quello che qui leggiamo, io a modo mio ci aggiungo qualcosa che mi sembra pertinente. Voi nella vostra preghiera avrete altre strade ancora da percorrere, ma intanto una vicenda così tragica in quanto riguarda tutta una generazione di neonati maschi che debbono essere eliminati, ed ecco uno solo esposto, nel senso che abbandonato, salvato. Fatto sta, vedete, che proprio gli egiziani per castigo sono stati castigati mediante l'eliminazione di una moltitudine di loro figli. Questi sono i figli primogeniti degli egiziani, la decima piaga, l'ultima, quella determinante in quella fase della vicenda. È a quel punto che il faraone darà via libera per gli ebrei che potranno uscire. È vero che poi dopo li inseguirà una moltitudine di loro figli per castigo, tu eliminasti e li facesti perire tutti insieme nell'acqua impetuosa. Vedete qui alla morte dei figli primogeniti si aggiunge con un rapido salto in avanti la morte del faraone e degli altri del suo esercito quando saranno travolti dalle acque del Mar Rosso. Dunque vedete qui i due momenti sono messi in stretta relazione tra di loro, perché muoiono i figli primogeniti, moriranno anche i padri, muoiono i figli primogeniti, ecco, la tribolazione che ferisce in modo profondo e inconsolabile la presenza dei genitori, ed ecco una storia di morte che poi sfocia in quel evento catastrofico in cui muoiono tutti gli egiziani adulti al seguito del faraone. Fatto sta che adesso prosegue dicendo: quella notte, ecco, la notte è la notte dei figli primogeniti, fu preannunciata ai nostri padri, padri degli ebrei. Vedete che anche qui è in questione la relazione tra figli e padri. I nostri padri, siamo rimandati all'indietro, ai patriarchi, i padri, ad Abramo, capitolo 15 del Genesi, là dove per l'appunto il nostro maestro rintraccia un annuncio riguardante quello che succede poi al tempo della permanenza in Egitto. Quella notte fu preannunciata ai nostri padri, perché sapendo a quali promesse avevano creduto, stessero di buon animo. Il tuo popolo si attendeva alla salvezza dei giusti come lo sterminio dei nemici. Vedete, gli ebrei in Egitto erano eredi di quei padri che avevano accolto l'annuncio, la promessa, o tutto un insieme di promesse da parte del Signore, e in esse avevano creduto. Abramo, il credente per antonomasia, Genesi capitolo 15, versetti 13 e 14, lo ricordavo un momento fa, ed ecco i nostri che erano in Egitto vivevano nell'attesa di una salvezza che era stata già preannunciata ai padri. E vedete, per il nostro maestro questa relazione tra i padri, coloro che hanno accolto le promesse, coloro che hanno creduto nelle promesse, e i figli che attualmente in questa ricostruzione sono gli ebrei schiavi del faraone in Egitto, questa relazione è custodita nel suo valore autentico perché la promessa del Signore è stata conservata. Qui vedete adesso tra le righe possiamo interpretare questa, come adesso ho appena letto nel versetto 7, questa attesa fiduciosa circa la salvezza dei giusti, che nello stesso tempo attendono lo sterminio dei nemici, questa attesa fiduciosa come già una coscienza di libertà, che nel racconto, come voi ben ricordate, è espressa mediante la dimora degli ebrei in quelle case che nel corso di quella notte sono segnate in maniera inconfondibile mediante il sangue dell'agnello immolato. È un atto di libertà, è un atto di indipendenza, è un atto di testimonianza testimonianza coerente circa l'appartenenza a quella storia che proviene dai padri che hanno creduto nelle promesse. I padri hanno creduto nelle promesse. E adesso quella è la notte in cui muoiono i figli primogeniti degli egiziani, ed ecco invece nasce il figlio primogenito di Dio. E il percorso storico che va dai padri ai figli è generativo, in quanto è il percorso sostenuto, internamente strutturato dalla fedeltà nella custodia della promessa. Dai padri a quelli che nel corso di quella notte celebrarono il banchetto dell'agnello, la cena pasquale per la prima volta. Fatto sta che qui adesso il nostro maestro prosegue, difatti come punisti gli avversari, così ci rendesti gloriosi chiamandoci a te. Vedete, quella stessa notte in cui sono puniti gli egiziani è la notte in cui noi siamo stati glorificati. Siamo stati glorificati in virtù di questa che adesso lui descrive come chiamata a te, è una l'attuazione di un'intimità di comunione con te che ha appunto le caratteristiche di una relazione generativa. Noi quella notte siamo nati come figli, è la notte della morte, è la notte della nascita. È nato il figlio primogenito, come già il Signore aveva affermato comunicando a Mosè la missione di recarsi in Egitto, e come ricordavo poco fa nel capitolo 4 del Genesi. E dunque rendessi gloriosi.
Sempre Gregorio canta questo, Gregorio Pasquale. Si canta la notte, si canta la notte.
Sì, 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 era, no? E adesso ci siamo in pieno, è proprio così. Chiamandoci a te, i figli santi dei giusti offrivano sacrifici in segreto. È l'agnello? Sì, è inconfondibile. I figli santi dei giusti, vedete, come il nostro maestro continua a lavorare sulla relazione tra padri e figli, e sono i figli dei giusti, i figli all'interno di quella tradizione feconda che ha custodito la parola, che ha rilanciato il dono ricevuto dal Signore fin dal tempo dei padri, nel senso di Abramo, gli altri patriarchi, la promessa, ed ecco, quella parola è generativa. E in quella occasione i figli santi dei giusti offrivano sacrifici in segreto. Il sangue dell'agnello che contrassegna le case in cui abitano gli ebrei, per cui quando il Signore passerà attraverso l'Egitto salterà quelle case. Già. E si imposero concordi questa legge divina. Dunque i figli di quei padri che hanno conservato la promessa, che hanno trasmesso la parola ricevuta, che hanno generato figli in modo da rendere testimonianza a quella potenza vivificatrice che è la parola che viene da Dio e che passa attraverso le generazioni. E allora nel corso di quella notte si imposero i figli dei santi, si imposero concordi questa legge divina. I santi avrebbero partecipato ugualmente ai beni e ai pericoli. Dunque, vedete, è la notte nel corso della quale viene celebrata per la prima volta la cena dell'agnello, ed è quella la notte in cui i figli che sono nati nella continuità con quella tradizione di ascolto, di obbedienza, di responsabilità per quanto riguarda la parola del Dio vivente che ha promesso e che porterà a compimento le sue promesse, i figli che sono nati in continuità con quella fatica, con quella pena, con quella fedeltà, con quella coerenza di cui i padri hanno dato prova, quella notte si impegnano espressamente in una prospettiva che riguarda le generazioni del futuro. Se quella notte nasce il figlio primogenito del Signore, nasce in quanto responsabile di una paternità in confronti delle generazioni che verranno, e infatti dice che qui concordi avrebbero ugualmente partecipato ai beni e ai pericoli, intonando prima i canti di lode dei padri. Questo riguarda il modo di affrontare adesso il futuro di una storia che, come noi sappiamo, anno dopo anno continuerà a essere segnata in maniera determinante dalla memoria di questa notte e dalla celebrazione della cena dell'agnello. Coloro che quella notte già sono liberi in virtù di questa testimonianza resa ai padri, gratitudine nei confronti dei padri che hanno trasmesso la loro fede, una fede patita, una fede pagata duramente, una fede segnata da una testimonianza di coerenza giunta fino a limiti estremi di sopportazione e di contraddizione. Ed ecco i figli quella notte dichiarano espressamente la loro responsabilità nei confronti della storia futura. La partecipazione comune ai beni e ai pericoli, in una prospettiva che è avvolta da questo alone canoro che nel corso di quella notte peraltro costituisce l'accompagnamento della celebrazione del banchetto. È il canto delle lodi dei padri, è il canto dell'alleluia, e i salmi dello Hallel egiziano e l'alleluia. E vedete, la celebrazione della cena quella notte, così sarà ogni notte un anno dopo l'altro, ma è un canto dell'alleluia che viene qui intonato come accompagnamento della storia futura all'interno di questa storia che celebra la lode del Signore, in quanto è la storia che celebra la lode del Signore, sarà la storia nella quale i padri generano i figli. In quanto è la storia che celebra la lode del Signore, ripeto, sarà la storia in cui i padri generano i figli. Quello che avviene in Egitto contraddice tutto questo. Muoiono i figli primogeniti. È sconfitta la paternità degli egiziani. una paternità che sprofonda in un abisso di dolore. D'altra parte, vedete, il peccato determina la sua propria pena, ed ecco, qui c'è stato di mezzo niente meno che il richiamo all'infanticidio voluto dagli egiziani, il faraone, gli altri, gli egiziani, e dunque ecco che i figli degli egiziani muoiono, e la paternità è ferita, è tradita, è umiliata, privata della sua naturale consolazione nella fecondità. Ma vedete, è la stessa notte, quello che sappiamo già da un pezzo. Queste due presenze, queste due figure, queste due entità sono inseparabili tra di loro, appartengono a un'unica storia. E infatti adesso leggiamo dal versetto 10 al versetto 19. La notte dello sterminio per gli egiziani. Beh, faceva eco al canto dell'alleluia, faceva eco il grido confuso dei nemici, perché quella è la notte in cui gli egiziani, straziati dal dolore, si lamentano. Non c'è casa, non c'è famiglia, non c'è comunità nella quale non ci sia motivo per piangere la morte di un figlio primogenito. Il grido confuso dei nemici. E si diffondeva il lamento di quanti piangevano i figli. Con la stessa pena lo schiavo era punito insieme con il padrone. Vedete, è una vicenda corale, non ci sono privilegi di casta, di classe, di ceto, di posizione, di potere. Lo schiavo e il padrone, il popolano e il sovrano, con la stessa pena. Il popolano soffriva le stesse pene del re, e tutti insieme, nello stesso modo, ebbero innumerevoli morti, e i vivi non bastavano a seppellirli, perché in un istante perì la loro più nobile prole. Già, vedete, uno strazio condiviso a tutti i livelli della società egiziana, nobili e schiavi, e questa confessione lamentosa in realtà è concomitante con quello che avviene nelle case degli ebrei, là dove si canta l'alleluia, là dove i figli celebrano la loro testimonianza di gratitudine nei confronti dei padri che generazione dopo generazione hanno costruito la promessa, hanno trasmesso la parola che viene da Dio e che è generatrice. Cantano l'alleluia. È la notte in cui nasce il figlio di cui Dio si compiace. Intanto gli egiziani, vedete, sono preda di quel lamento inconsolabile. E il versetto 13 aggiunge adesso: quelli rimasti increduli a tutto per via delle loro magie, sono quelli che ancora andavano dietro ai maghi in Egitto, e alla morte dei primogeniti confessarono, vedete, non c'è più modo per dare spazio alle fantasie mediante i quali i maghi volevano dimostrare che loro erano in grado di risolvere le questioni, e alla morte dei primogeniti confessarono che questo popolo è figlio di Dio. Vedete, gli egiziani confessano che gli ebrei nascono come popolo che è generato da Dio. Gli egiziani sentono, avvertono, percepiscono, è quello che già abbiamo constatato a più riprese, che quel che capita agli ebrei è una lezione per loro. Come si nasce al mondo e come si muore, come la morte le generazioni dei padri sono andate spegnendosi, consumandosi, esaurendosi e passando attraverso la morte, ma come si muore in obbedienza alla vita? Come si muore per vivere? E gli egiziani percepiscono che c'è una morte per la vita. È nato un figlio agli ebrei, quel figlio che è il popolo, il primogenito, già diceva il Signore a Mosè. Confessarono che questo popolo è figlio di Dio. E adesso versetto 14, vedete la notte della parola, è proprio vero che su questo il nostro maestro vuole insistere, la notte della parola, è la parola di Dio, ma qui adesso irrompe sulla scena come vera protagonista la parola di Dio. È lo Spirito di Dio, è la sapienza di Dio, è il suo modo di essere presente nella storia umana per aprire la strada e rendere percorribile la strada della conversione alla vita, per gli uomini che sono prigionieri della morte, conseguenza del fallimento, dell'antica ribellione. Ed ecco la parola creatrice di Dio. Quella notte la scena diventa lì per lì forse per noi fin troppo cruenta, non vi spaventate, è un'immagine questa che già il nostro maestro aveva utilizzato, Dio guerriero, tra l'altro ci parlava a un certo momento dell'armatura, Dio guerriero, un'immagine che viene da lontano, un'immagine. E adesso la parola qui è una spada, ed è una spada che esercita tutta la sua potenza, che è una potenza di discriminazione, è una potenza di discernimento, è una potenza pedagogica, anche se assume immediatamente nella scenografia qui della descrizione una fisionomia a dir poco feroce. Vedete che qui diciamo, mentre un profondo silenzio avvolgeva tutte le cose e la notte era a metà del suo corso, la tua parola onnipotente dal cielo, dal tuo trono regale, guerriero implacabile. Notate che qui, mentre un profondo silenzio avvolgeva ogni cosa, questo è il versetto ispiratore del canto natalizio, placida notte, stille Nacht, lo dicono così i tedeschi, insomma, sembra che stiano sputando addosso a qualcuno, in realtà è un canto delicatissimo, è una di una nanna al neonato bambino, placida notte, parvo il divino. Soltanto che vedete il versetto è tratto da qui, dove nel silenzio di quella mezzanotte è lui, è esattamente la tua parola onnipotente dal cielo, dal tuo trono regale, guerriero implacabile, si lanciò in mezzo a questa terra di sterminio portando come spada affilata il tuo ordine inesorabile, e fermatasi riempì tutto di morte, toccava il cielo e camminava sulla terra. È un una spada implacabile. Beh, c'è di mezzo la morte dei figli primogeniti, ma noi sappiamo ormai che quella notte è la notte in cui nasce il figlio primogenito, è la notte in cui la morte degli egiziani e la morte della relazione tra padri e figli è quella morte che compromette quello che di generazione in generazione è l'attesa dei padri nei confronti dei figli, l'aspirazione dei padri in vista della generazione che verrà, e via di questo passo. E lì quella morte è realizzata con implacabile, proprio sconfitta, come un'implacabile sconfitta. Ma c'è un'altra morte. Vedete, c'è un modo di morire che è come una condanna a registrare la sconfitta. Dal peccato in poi, in vista della morte, il peccato c'è la morte, ma tra il peccato e la morte, fin dal tempo dei progenitori, c'è un intermezzo, quell'intermezzo di tempo è il tempo in cui la vita continua a essere trasmessa da una generazione all'altra, e poi si muore, sì, ma intanto ecco il sudore della fronte dell'uomo, il parto della donna che concepisce e mette al mondo una creatura, ed ecco si muore, sì, ma c'è. E qui vedete la morte degli egiziani registra come la sconfitta, che pure rimanda da una generazione all'altra, l'impatto con la morte, la sconfitta è interna a quella pretesa di generare per la vita, quando in realtà non c'è alternativa rispetto alla necessità di morire. È una tragedia. Ed ecco, c'è un'altra morte, come noi già abbiamo appreso. Qui leggevo il versetto 16: fermatasi la spada, riempì tutto di morte, toccava il cielo e camminava sulla terra. Allora improvvisi fantasmi di sogni terribili li atterrivano, timori impensabili piombarono su di loro. Siamo in Egitto. Cadendo mezzi morti qua e là, ognuno mostrava la causa della morte, perché vedete, qui il nostro maestro ci parla di un'agonia. C'è un momento in cui coloro che sono condannati a morte si muovono come imbambolati, sono in procinto di morire, ma ancora non sono morti, perché dice devono rendersi conto del motivo per cui muoiono. E il motivo per cui muoiono è determinato dalla infamia dei padri, perché i padri sono responsabili dell'infanticidio. Cadendo mezzi morti qua e là, stavo leggendo il versetto 18, ognuno mostrava la causa della morte e i loro sogni terrificanti li avevano preavvisati. Già, l'incubo del faraone, di cui si parla nel capitolo primo dell'Esodo, il faraone è preso all'incubo perché questa minoranza è una minoranza che diventa troppo numerosa, pericolosa, bisogna eliminarli. I loro sogni terrificanti li avevano preavvisati, perché non morissero ignorando il motivo delle loro sofferenze, perché si rendessero conto che morivano per l'infamia di cui erano stati responsabili i loro padri. Muoiono, vedete, all'interno di una generazione che trasmette vita per morire, dove la morte vince sulla vita. Questo è il dramma, sconvolgente, più scandaloso che mai, non semplicemente c'è di mezzo la morte, ma c'è di mezzo la morte di quella sopravvivenza che trasmette la vita ed è sconfitta. Puntualmente deve arrendersi, puntualmente deve dichiarare che la morte trionfa in Egitto. Ma quella è la notte in cui nasce il figlio che canta l'inno di lode. È la notte in cui gli ebrei in Egitto celebrano con gratitudine la memoria delle generazioni che si sono succedute nel passato, perché i padri hanno custodito la promessa, perché i padri hanno trasmesso la potenza fecondatrice della parola di Dio. E in quella parola una volontà creatrice che è vittoriosa sulla morte, perché di fatto anche gli ebrei muoiono, sono morti quelli del passato e moriranno anche quelli che sono presenti nella generazione qui considerata e nelle generazioni che verranno, e anche in maniera piuttosto tragica, come adesso veniamo a sapere. Ma vedete, è una morte che si inserisce all'interno di una pedagogia sapienziale, ci risiamo, un modo di rivelarsi della presenza santa di Dio attraverso la parola e lo Spirito Santo che conferisce alla vita trasmessa di generazione in generazione il valore di una testimonianza di fedeltà a quella volontà d'amore che sta all'inizio. E allora non è più vero che si vive per morire, ma è esattamente l'opposto, che si muore per vivere. Fatto sta che adesso siamo arrivati qui al versetto 19, rapidamente arriviamo alla fine del capitolo, quando, versetto 20, veniamo a sapere, ma non è una novità per nessuno, che anche gli ebrei muoiono, e l'attenzione si sposta agli avvenimenti successivi quando gli ebrei sono in viaggio nel deserto. La prova della morte colpì anche i giusti. Ho notato questo termine, prova, è il termine che ricomparirà esattamente alla fine del brano, nel versetto 25. Nella mia Bibbia questo termine allora sarà tradotto con saggio, la prova, già. La morte come condanna? È il caso degli egiziani. La morte come prova? Prova. Vediamo cosa significa. La prova della morte colpì anche i giusti, e certo anche gli ebrei. E nel deserto ci fu strage di molti. Tra l'altro qui adesso viene citato un episodio particolarmente istruttivo a questo riguardo, ma ve lo ricordavo precedentemente, conviene non dimenticare mai che tutta la permanenza nel deserto fa da cornice temporale a un passaggio di generazione. È quella generazione che è stata liberata dalla schiavitù è affrontato in viaggio nel deserto, che muore nel deserto. Ed è quella generazione che, come sappiamo, ha dimostrato di non essere pronta, di non essere predisposta per entrare nella terra della promessa. Per cui tutta quella generazione viene meno nel tempo del deserto, niente meno che 40 anni, ecco, tutte notizie che sono a nostra conoscenza. E dunque nel corso di quei 40 anni un'altra generazione, quella che entrerà. Ma vedete che quando gli ebrei muoiono, e muoiono, non è che questa è un'eventualità riservata agli egiziani, ma sappiamo bene che tutto avviene in maniera tale che gli ebrei, proprio attraverso quello che comunque è il loro impatto con la morte, certamente sono in grado di comprendere la vicenda drammatica nella quale sono coinvolti gli egiziani, che sono quelli in quell'occasione, in quel tempo, in quel luogo, ma è l'umanità che muore, tutti gli esseri umani che muoiono, miliardi di morti, centinaia di miliardi, e tutti gli esseri umani che muoiono, e giorno per giorno, e mese per mese, e anno per anno, e generazione dopo generazione. E anche gli ebrei muoiono nel deserto. E qui è ricordato l'episodio della ribellione. C'è stata una ribellione quando il popolo era appena accampato ai piedi del Sinai, ricordate, il vitello d'oro, niente meno, capitolo 32 dell'Esodo. Ma poi c'è una ribellione che qui viene presa in particolare considerazione nel libro dei Numeri, capitoli 16-17, poi nel sempre libro dei Numeri c'è un problema nel capitolo 21 che poi fa capo al serpente innalzato, e poi nel capitolo 25 libro dei Numeri. Beh, la prova della morte colpì anche i giusti, e nel deserto ci fu strage di molti, ma l'ira non durò a lungo, perché un uomo incensurabile si affrettò a difenderli. Dunque morte, e vi dicevo adesso l'episodio qui richiamato è uno all'interno di una serie di altri episodi ancora, ma poi tutta una generazione muore nel deserto, ma muore nel contesto in cui questa morte è obbediente a un segno di fedeltà per quanto riguarda la parola creatrice di Dio che genera per la vita. Infatti qui l'episodio rievocato ha dato spazio all'intervento di un personaggio irreprensibile, dice qui il versetto 21 che stavo leggendo, un personaggio irreprensibile. Questo personaggio ha una fisionomia duplice, è Aronne ed è Mosè insieme, una fisionomia duplice. Il libro dei Numeri, bisognerebbe andare a rileggere quelle pagine, capitolo 16. E dunque un uomo irreprensibile si affrettò a difenderli, prese le armi del suo ministero, della sua liturgia, qui è esattamente Aronne, fratello di Mosè. La preghiera, questa invece è la competenza di Mosè, la preghiera, e quindi il sacrificio espiatorio dell'incenso è Aronne, ma accanto a lui c'è Mosè che intercede, e Aronne che interviene in nome della responsabilità che gli è affidata in quanto è sacerdote e in quanto usa l'incenso, e l'incenso come strumento di espiazione, di riconciliazione, e Mosè a modo suo ed è Aronne che con le sue particolari competenze sacerdotali si fa avanti in maniera tale che il flagello che ha fatto strage degli ebrei nel deserto si arresta. Ma tutto questo avviene in obbedienza alla parola, è la dimostrazione di come la parola creatrice di Dio è parola fedele alla sua volontà di vita, nella gratuità dell'amore. E infatti qui dice: la preghiera e il sacrificio espiatorio dell'incenso si oppose alla collera e mise fine alla sciagura, mostrando che era tuo servitore. Egli superò l'ira divina non con la forza del corpo, né con l'efficacia delle armi, ma con la parola placò colui che castigava, ricordandogli i giuramenti e le alleanze dei padri. Questo è Mosè. Quante volte Mosè dice: ricordati di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, ai quali hai promesso, ricordati. È Mosè che intercede. Aronne con gli strumenti del sacerdozio. L'intercessione di Aronne, l'attività espiatoria svolta dal sacerdote, ma tutto questo, vedete, in obbedienza a Dio e alla sua parola creatrice, perché gli ebrei nel deserto muoiono come gli egiziani. Con tutto quello che è successo, e per cui anno dopo anno continueranno gli ebrei a celebrare la cena dell'agnello, certo, ma con tutto quello che è successo, gli ebrei nel deserto sono come gli egiziani. E sono come gli egiziani esposti a quella strage irreparabile, per cui da un episodio all'altro una generazione se ne va, e poi un'altra, poi un'altra, poi un'altra, e dunque si trasmette la vita per la morte? Ecco, non è così. Non è così. E gli ebrei sono messi in grado, anzi sono chiamati, è una responsabilità che riguarda Mosè e Aronne in rapporto alla loro realtà comunitaria, ma è una responsabilità che investe il popolo dell'alleanza in quanto tale in rapporto all'umanità intera. Un'esperienza di comunione radicale per quanto riguarda l'inevitabile impatto con la morte, ed ecco, gli egiziani sapranno, scopriranno, si renderanno conto che c'è nella morte non esattamente la condanna, irreparabile, inguaribile, sembra quasi una scandalosa sentenza persecutoria da parte del creatore, che condanna a morte gli uomini e che li fa vivere quel tanto per cui devono obbedire alla morte. Ma è una tortura. Gli egiziani sono torturati, si muore così, ed ecco, gli ebrei muoiono, ma muoiono là dove la morte è rivelazione. La morte è rivelazione. Ed è rivelazione di quella fedeltà del Dio vivente alla sua intenzione originaria. La parola creatrice, lo spirito creatore, la promessa indefettibile, una volontà d'amore che riduce la morte in obbedienza alla vita. Qui adesso leggevo fino al versetto 22, arriviamo rapidamente in fondo e ci fermiamo. E i morti erano caduti a mucchi gli uni sugli altri, questi sono gli ebrei. Quando egli, ergendosi lì in mezzo, arrestò l'ira e le tagliò la spada no, ecco male, gli tagliò la strada che conduceva verso i viventi. I viventi. Zontes, verso i viventi. Sulla sua veste, qui è la veste di Aronne, è la veste sacerdotale, lunga fino ai piedi, vi era tutto il mondo. La veste sacerdotale ha un significato simbolico, è la veste, questo è detto e ridetto in tanti modi, in tanti altri luoghi, a parte il fatto che il sommo sacerdote porta sul petto e poi sulle spalle delle pietre sono 12, perché 12 sono le tribù di Israele, è sempre una presenza che assume una responsabilità pubblica, corale, comunitaria la sua, ma è il manto sacerdotale ha una funzione di contenimento cosmico. È un'immagine che poi ritorna per noi nel manto della Madre del Signore, che in quello svolge una funzione prettamente sacerdotale, la corona, il manto, è un segno di intercessione universale, di intercessione cosmica, ecumenica. Sulla sua veste lunga fino ai piedi vi era tutto il mondo. I nomi gloriosi dei padri intagliati sui quattro ordini di pietre preziose, ve lo dicevo, e la tua maestà sulla corona della sua testa, il copricapo sacerdotale. Di fronte a questo lo sterminatore indietreggiò, ebbe paura, qui è una figura angelica, poiché un solo saggio della collera bastava. Ecco, l'imperversare della morte si arresta dinanzi a quel personaggio che ha la figura di Mosè per un verso, di Aronne per altro verso, ma quel personaggio che è il popolo, ma il popolo in quanto è depositario di una vocazione alla vita che riguarda l'umanità intera. Quel popolo che nasce come figlio, nasce, vedete, non nel contesto di una vicenda che lo isola rispetto al resto dell'umanità, ma nasce come figlio in vista di una funzione redentiva che ha un'efficacia universale. È la notte di Pasqua, nasce il figlio del compiacimento. E nasce in lui, con lui, attraverso di lui, l'umanità redenta, perché rinasca l'umanità segnata dalle conseguenze del peccato fino alla morte, ma l'umanità rinasca. Nella morte, attraverso la morte, là dove il figlio è nato ed ha così provato, rivelato, testimoniato qual è l'opera creatrice a cui il Dio vivente non intende minimamente rinunciare, è l'umanità intera che è chiamata a varcare la soglia della morte. Ritornare finalmente alla sorgente della vita che non muore più. Ora ci fermiamo qua.